benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Quando l'agnello ha perso il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì fuori come vincitore, e per vincere. Quando egli ha perso il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando egli ha perso il terzo sigillo, udì terzo essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: un chenice di frumento per un denaro, e tre chenici d'orso per un denaro, e non danneggiare nell'olio nel vino. Quando egli aperse il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Ades, e fu loro data potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la morte, mediante le fiere della terra.
Perse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra?
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi, quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira,
e chi può resistere?
Buongiorno fratelli, il Signore vi benedica, benvenuti a Radio Blast, vi abbracciamo con amore.
Amen. Amen.
Alleluia, ciao Giuseppe.
Dio ti benedica, abbia una buona giornata, il Signore ti guidi, ti usi per la sua gloria.
Oh, amen, grazie, a tutti noi.
Alleluia, Dio vi benedica fratelli, fratellini, sorelle, prepariamoci a essere in sintonia con Gesù, perché faremo dei video di questi messaggi per raggiungere tante pecorelle su internet col vostro aiuto. Quando vedete i nostri video, se siete, diciamo, inoltrateli, mandateli ad altre pecorelle per nutrire, per benedire, per evangelizzare anche loro. Amen.
Amen. Ti amo Gesù, amen. Il Signore ci aiuti ad avere discernimento e essere pieni di Spirito Santo per capire bene i tempi che viviamo e prepararci secondo come Lui ci guida. Andiamo alle notizie?
Andiamo alle notizie.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo.
Parliamo velocemente di questo ultimo scontro che c'è tra il presidente Trump e il Papa Leone. Negli ultimi giorni c'è questo conflitto tra di loro, perché il Papa sta criticando Trump, sta condannando la guerra in Iran, affermando che Dio non sta con chi bandisce la spada. E Trump non è d'accordo, dice che è necessario di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari, e definendo Iran come una minaccia globale, e sta accusando il Papa di essere debole in politica estera.
Amen. Insomma, Dio non è mai per la guerra, Dio è sempre pronto a fermarla, e quindi non è mai a favore. Qui adesso parliamo di chi è a favore della guerra e chi non è contro la guerra, cioè diciamo, sappiamo che il Signore è sempre contro. Però è stato il diavolo che ha cominciato a fare la guerra contro Dio. Dio cosa deve fare? Arrendersi. E quindi anche Dio ha dovuto scendere in campo e fare la guerra contro il diavolo. Non c'è niente da fare. E io faccio la guerra contro... Tutti noi cristiani facciamo la guerra contro le tentazioni, le bugie del diavolo. Il diavolo ci spinge a litigare con la moglie, con il marito, con i figli, con i genitori. Il diavolo ci spinge a fare il male, e è una guerra contro di noi e noi facciamo guerra contro di lui. Questa guerra arriva sul campo sotto forma di guerre vere, complete, carri armati, aerei, bombe. Tutto nasce dal diavolo. Però Dio non è che può arrendersi e dire no, solo amore. E non puoi dare solo amore al diavolo.
Eh no, non funziona.
Non funziona così.
C'è un video che abbiamo messo sulla pagina radio, però è in inglese, da Fox News, quindi quelli di voi che capite inglese potete visionarlo. Però in due parole puoi spiegare in italiano di cosa è?
Sì, è uno dei giornalisti principali, è cristiano questo, è cresciuto cattolico, si chiama Hannity, e lui è come uno dei numero uno della Fox News, che è il più grande canale americano, più grande o uno dei più grandi. È un canale che, diciamo, a favore del cristianesimo, contro l'aborto e tutto quello. E i socialisti, i comunisti, i cosiddetti democratici, che sono socialisti, e lo odiano, perché loro sono a favore dell'aborto, eccetera. E allora lui è, diciamo, qui su questo video, lui ha dato un lungo messaggio al Papa spiegando che lui è cresciuto cattolico, adesso però è cristiano, e dice no, non sono d'accordo col Papa, e spiega tutti i punti. Va bene. Allora io vorrei dire che nella Bibbia Dio a volte ha usato delle guerre a fin di bene, cioè per fermare il male, perché questo Papa dice che Dio contro la guerra, sempre contro la guerra, contro tutte le guerre, contro ogni bomba, d'accordo.
Però sta attaccando principalmente Trump, perché Trump sta attaccando Iran.
Attacca la politica di Trump.
Non parla dell'Iran.
Sì, critica che Trump, perché adesso Iran e Trump con l'America sono in guerra, però lui critica solo la parte di Trump. Uh-huh. E allora noi siamo qua a difendere Trump, perché Trump farà quello che vuole. Adesso, anche se questa guerra è giusta, sarebbe giusta contro l'Iran, però domani Trump può cambiare idea e fare una guerra totalmente sbagliata. Questa guerra è giusta o sbagliata? Tutte le guerre sono sbagliate, però Trump adesso sta cercando di fermare l'Iran da costruirsi le bombe atomiche, perché sta facendo questo l'Iran. Mm-hmm. E siccome l'Iran ce l'ha nella sua costituzione nazionale, che deve obbligatoriamente distruggere Israele, annientarla, cancellarla, e anche i cristiani, alla fine, perché beh, i cristiani, quello è scritto nel Corano, che bisogna uccidere i cristiani.
Quindi è no. Quello che manca dal messaggio del Papa, manca di equilibrare un po' e dire che anche l'Iran sta sbagliando, anche l'Iran che sta opprimendo le donne in Iran, anche l'Iran che vuole distruggere Israele, che sta mettendo in prigione e uccidendo i manifestanti, anche quello è sbagliato.
Sì, 42.000 manifestanti hanno ucciso, 4 oggi li stanno, stanno impiccando, perché hanno manifestato nelle strade, 42.000 mitragliati.
Ai, ai, ai.
Il Papa non dice niente su questo. Cioè tutte le donne che gli islamici stuprano, il Papa non dice niente. Le decine di migliaia di morti che il terrorismo finanziato dall'Iran ha causato, il Papa non dice niente. Per questo Papa praticamente è il prolungamento di Bergoglio. Lui l'hanno eletto perché era filo bergogliano, uno stile diverso, sempre col sorriso. Lui parla inglese, americano, tutto. Però quando arriva le decisioni è uguale a Bergoglio. E Bergoglio, sappiamo, era socialista, marxista, e questo qui è lo stesso. E allora qui c'è da puntualizzare, esaminare qualche cosa, perché dicevo nella Bibbia, Dio a volte ha usato delle guerre a fin di bene, cioè per fermare il male, dicevo. E quindi non si può essere così contro la guerra. E poi contro la guerra di Trump. E le guerre dell'Iran. E i terrorismi che all'Iran sono 40 anni che fa terrorismo, che ha fatto decine di migliaia di morti. Non dice niente questo Papa, perché l'Iran è islamica e questo Papa sta facendo di tutto per fare scendere a patti con l'Islam. E poi l'Iran è a favore dei socialisti, o comunisti come vuoi chiamarli. Non toccateli, perché questo Papa è a favore del socialismo. È una continuazione di Bergoglio. Tra tutte le sue prediche, pace, 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 però è a favore del socialismo. E allora andiamo alla Bibbia. Vai alla Bibbia, guarda, Proverbi, ti ho dato qualche scrittura lì, Proverbi sì. 20, guarda, la prima scrittura, andiamo alla Bibbia. 18.
I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fai dunque la guerra con una saggia direzione. Proverbi 20, verso 18.
Quindi c'è il momento di fare la guerra contro il male, contro il diavolo, contro i cananei, contro i nemici di Israele, quello che ti pare. Però c'è anche quel tema, non può essere sempre contro la guerra, perché c'è anche la guerra giusta. Cioè, per esempio, andiamo a Genesi 14, 15.
Abramo, come ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Genesi 14, versi 14 e 15.
E qui vediamo che Abramo fa la guerra.
Sì.
Va bene, non è che adesso abbiamo un Dio diverso, è lo stesso Dio, solo che adesso c'è Gesù e la guerra si cerca di evitare. Non è sempre possibile, però. Quindi vediamo che il Signore guida Israele a conquistare la terra di Canaan attraverso la guerra. Cosa fece Israele? Fece la guerra a Canaan e distrusse tutte le tribù che c'erano. Ora, questo Papa è il capo della Chiesa Cattolica. C'è un grande esempio che la Chiesa Cattolica per secoli ha benedetto le guerre, che erano stimate giuste, per esempio le crociate.
Ma erano giuste?
Ma secondo me no. Secondo me no, però sto parlando della Chiesa Cattolica, che la Chiesa Cattolica, e che adesso dice il capo della Chiesa Cattolica, dice le guerre tutte sbagliate, sempre sbagliate, ma la Chiesa Cattolica, c'è tante guerre che la Chiesa Cattolica ha benedetto, a cominciare dalle crociate.
Guarda, il Papa dovrebbe ammettere e dire che anche quelle guerre erano sbagliate allora?
Sì, io secondo me potevo tranquillamente evitarle, gli islamici bisogna andare a evangelizzarli, non fargli le guerre, infatti adesso. Guarda, andiamo all'enciclopedia che ci dà, che proprio dice nero su bianco cos'è la dottrina cattolica, che non è come questo Papa sta dicendo, la dottrina cattolica è diversa da quello che dice lui. Citiamo l'enciclopedia, leggi tu Angelina?
Sì. Nel corso dei secoli, la Chiesa cattolica ha approvato, indetto o sostenuto diverse guerre, spesso inquadrate nel concetto teologico di guerra santa, bellum sacrum, oppure guerra giusta, bellum justum, finalizzate alla difesa della fede, dei luoghi sacri e alla repressione dell'eresia. Le principali tipologie di guerre approvate sono le crociate, dal XI al XIII secolo, una serie di spedizioni militari promosse dalla Chiesa di Roma. La prima fu indetta da Papa Urbano II nel 1095 al Concilio di Clermont, con lo scopo principale di riconquistare la Terra Santa dal dominio musulmano. Si contano 8 spedizioni principali tra il 1095 e il 1274.
E qui quasi tutte sponsorizzate dalla Chiesa Cattolica, se non tutte.
Poi la Reconquista Spagnola, la lunga serie di guerre promosse dai regni cristiani iberici, sostenute dal papato per riconquistare la penisola iberica ai musulmani, iniziata prima del 1095 ma spesso inquadrata nel contesto delle crociate.
Per riconquistare la Spagna.
Poi crociate contro le eresie, crociate interne. La Chiesa ha approvato azioni militari contro gruppi considerati eretici in Europa. Il caso più noto è la crociata albigese o contro i catari nel XIII secolo nel sud della Francia. Guerre di religione in Francia dal 1562 a 1598. Conflitti tra cattolici e ugonotti, i calvinisti francesi, in cui la fazione cattolica ebbe l'appoggio ideologico del papato.
E lì distrussero milioni di protestanti durante questi secoli.
Altre guerre approvate dalla Chiesa Cattolica, le crociate del Nord o Baltiche, che erano spedizioni volte a convertire con la forza i popoli pagani del Baltico, anche esse promosse e approvate dai papi. E poi anche la guerra dei Trent'anni, dal 1618 a 1648. Sebbene fosse un conflitto politico-religioso complesso, la Chiesa Cattolica sostenne apertamente le potenze cattoliche, come gli Asburgo, contro gli stati protestanti, in quella che viene considerata l'ultima delle grandi guerre di religione europee. Ecco, queste
quindi
sono...
qui praticamente questo Papa non conosce la storia dei cattolici.
Ma perché... la conosce, ma la ignora.
Cioè, diciamo. Praticamente fa il furbo, no? Dice, noi siamo contro le guerre, perché è una maniera populista, una maniera popolare, una maniera che va in voga. Cioè tutti i giornali sono a favore di questo. Quindi praticamente purtroppo sto Papa, che lo rispetto, però è un portavoce dei giornali delle sinistre, che le sinistre, tutto quello che è Israele e America, loro sono contro. Ora non è che l'America sono d'accordo con le guerre che fa l'America, di solito le guerre americane sono tutte sbagliate, Vietnam, Iraq, eccetera. Però stavolta, e qui c'è da discutere, perché l'Iran c'ha scritto nella sua costituzione che deve distruggere completamente gli ebrei. E adesso vuole le bombe atomiche. E Trump dice no, con questa Costituzione che c'hai, che tu ce l'hai prefisso nella Costituzione, che devi cancellare Israele e vuoi anche le atomiche, e dico di no, capito? È fatta una guerra diciamo molto limitata, perché sta solo bloccando il Golfo di Hormuz e bombardato dentro l'Iran un poco, va bene? E allora qui non è facile dire Dio è contro tutte le guerre, ma non è contro tutte, no? Certamente non quelle che non le guerre che Dio ha benedetto, come quelli a Canaan contro i cananei, quelli di Israele contro i popoli, così, no?
Il problema è che quando si fa una guerra come questa in Iran, non è che Trump riesce a fermare la bomba atomica e tutto bene, cioè nella stessa guerra succedono cose che non vuoi, cioè muoiono bambini, che muoiono donne, che i prezzi in tutto il mondo aumentano, cose che non sono collegate più alla bomba nucleare,
sì,
ma sono
poi
conseguenze che tutti soffrono.
Sì, sì, e poi questo Papa chiaramente si è messo contro Trump in questa guerra contro, d'accordo, però non dice una parola contro il terrorismo dell'Iran.
Ah, sì.
Non dice una parola contro l'Iran che finanzia ogni gruppo terroristico. E questo, su questo non ci piove, lo sanno tutti, non c'è discussione qui. Decine di migliaia sono morti di vittime, va bene, dal terrorismo islamico. Specialmente morti americani, morti israeliani. il Papa non dice niente, e questo non è leale. Questa è politica, questo vabbè, puoi parlare con la Schlein, con i comunisti, loro parlano così. Tutti i torti sono di Israele e tutte le ragioni sono degli islamici. E questa è politica pura. E il Papa non dovrebbe parlare così. Lui dovrebbe parlare di Gesù, della pace, dell'amore, della vera pace, però non solo da parte dell'America verso l'Iran, ma anche da parte dell'Iran verso l'America e verso Israele. Il Papa non parla di Israele, dei morti che hanno avuto, non parla di questo attacco terroristico che hanno ucciso 1.500 israeliani, 1.500, ne hanno ucciso a sangue freddo solamente perché stavano ballando. Il Papa non dice niente.
E in più il Papa non cita le scritture, cioè non va alla Bibbia, cosa strana essendo un grande leader religioso.
Ma i papi non lo fanno mai.
Se lui vuole dire qualcosa in modo pubblico, cosa bella, solo pace, certo, ma perché non cita le scritture? Quel giornalista che tu hai citato di Fox News,
Hannity,
quello cita più scritture che il Papa, predica
sì,
la Bibbia,
sì.
Dice ma guarda la guerra tra Davide e Golia, Dio l'ha approvata. Cioè, Dio non è contro tutte le guerre, ci sono guerre giuste.
No, ma non è contro tutte le guerre.
Ma il Papa non cita la parola.
La guerra contro il male, Dio non è contro quello. No, parlare è strano. Praticamente è come sentire Bergoglio in inglese, lui è americano. Penso. Guarda, comunque io ho chiesto al Signore una parola che ci guidasse in questo guazzabuglio. Ha detto Gesù, dacci una profezia, dacci un messaggio qui. E c'è qui degli appunti su quello che ho sentito. Vi prego, fratelli, giudicate voi, perché la Bibbia dice uno profetizza, la Chiesa deve giudicare. C'è qui gli appunti, Angelina, posso dare gli appunti della profezia, vado?
Sì.
Dice il Signore, dice Gesù, in una situazione ideale e paradisiaca, la guerra è sempre errata. Ma al momento questo mondo è ben lontano dall'idealismo del mio regno, dice il Signore. Dipende se è per promuovere il male o fermarlo. Gesù sta dicendo, dipende se una guerra è a favore del male o per promuoverlo, per fermarlo. È lo stesso di un poliziotto che deve usare la sua arma a fin di bene per fermare un criminale dal continuare a fare il male, a uccidere. Il poliziotto deve scegliere la morte degli innocenti o la morte del criminale. Una scelta difficile, ma che il poliziotto è chiamato a fare, ha il dovere di fare, l'obbligo. È come il medico che deve uccidere un virus mortale, un cancro. La guerra in se stessa non è né giusta né sbagliata, tutto dipende a chi è che dà la gloria, al bene o al male. A me il Signore, al mio regno, o a Satana e al suo inferno? Come è scritto?
Proverbi 20, verso 18. I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fai dunque la guerra con una saggia direzione. Ecclesiaste 3, versi da 1 a 8. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo. Verso 3. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Verso 8. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ecclesiaste 3, da 1 a 8. Poi Salmi 45, da 3 a 6. Cingi la spada al tuo fianco, o prode. Vestiti della tua gloria e del tuo splendore. Avanza maestuoso sul carro, per la causa della verità, della clemenza e della giustizia. La tua destra compia cose tremende. Le tue frecce sono acuminate. I popoli cadranno sotto di te. Esse penetreranno nel cuore dei nemici del re. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno. Lo scettro del tuo regno è un scettro di giustizia. Salmi 45, da 3 a 6. Isaia 63, da 3 a 4. Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti. Poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Isaia 63, versi 3 e 4.
Continua la profezia di Gesù. Dice, anche io il Signore devo a volte usare la guerra contro il male e finché il male non sarà completamente debellato, dovrò continuare a farlo, fino al giorno del mio giudizio finale, come scritto.
Apocalisse 20, verso 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Verso 14. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Apocalisse 20, versi 10 e 14.
Io devo fare la guerra al male. E questo sin dal tempo quando il diavolo e i suoi demoni si sono ribellati contro di me e mi hanno fatto guerra. Ho dovuto usare il triste strumento della guerra, anche attraverso la mia Israele, per giudicare, per punire i popoli cananei, i quali sacrificavano i loro neonati ai loro demoni che adoravano. E sarà con la guerra che sarà necessario mettere fine alla ribellione di Satana, i suoi demoni e i suoi marchiati dal 666, come è scritto.
Apocalisse 19, versi 20 e 21. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, versi 20 e 21.
Dice Gesù, tutto questo avverrà al tempo della fine, un tempo non molto lontano, in una guerra che ho chiamato il giorno del Signore, la battaglia di Armageddon, della quale è anche scritto.
Zaccaria 14, verso 12. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Zaccaria 14, verso 12. E Apocalisse 14, verso 20. Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi. Apocalisse 14, verso 20.
Non è quindi la guerra in sé ad essere necessariamente giusta o sbagliata, ma è tutto nello scopo. E voi, amati figli, dovete discernere se dà la gloria a Dio o a Satana. E facendo anche molta attenzione, perché il nemico fa spesso apparire il male come bene e il bene come male. Pregate dunque per poter ricevere i miei doni dal mio Spirito Santo, doni di discernimento, di giudizio, di saggezza, di buon senso, di accortezza, e non giudicate con leggerezza o superficialità come fanno gli stolti. A voi, miei amati figli, che cercate il mio Spirito Santo, io sono sempre pronto a elargire questi miei doni. Dovete solo cercarmi e il Padre che è in me, e questo fino a ricevere e sentire il mio Spirito Santo, la mia presenza, il mio amore, la mia parola, le mie risposte.
Amen. Grazie, Signore. Gloria
Alleluia.
A Gesù.
Alleluia. Grazie, grazie, Signore, per questo messaggio. Fratelli della Chiesa, giudicate voi se questo viene dal Signore, se le Scritture sono attinenti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Ti leggo un messaggio arrivato adesso da Stefania.
Arrivate adesso?
Sì. Buon pomeriggio, fratelli amati. Vero, fratello Giuseppe, il Papa mi viene da dire usa due pesi e due misure. Questo accade purtroppo quando della Bibbia non si usa come guida assoluta. Sono come onde sbattute qua e là. Il Papa parla di pace e in questo fa bene, però allo stesso tempo bisogna denunciare le opere infruttuose del male. Ma ciò non conviene. Dici bene, fratello Giuseppe, vi vogliamo bene, un abbraccio a tutti, Dio vi benedica, amen.
Grazie, grazie sorellina, Dio ti benedica. Alleluia. Tra l'altro volevo dire anche, c'è anche una piccola guerra che è entrata in campo a fare la guerra anche Meloni, cioè a favore del Papa e la guerra in Iran, eccetera. Meloni praticamente ripete parola per parola quello che dice il Papa, ma praticamente è una mossa politica perché non può inimicarsi la Chiesa Cattolica, che lei guida un paese cattolico. Capisci? E quindi anche la Meloni lì con la spada tratta a difendere il Papa, però non spiega niente, dice solo Papa ha ragione, punto e basta, ma non dice perché. Non è che parlano che l'Iran si sta armando di una bomba atomica, e adesso sì, ci sono dei caduti, qualche bomba qui, qualche bomba là, fino adesso, se non aumentano. Però domani, quando questi qui hanno la bomba atomica, è buonanotte. È come dire, diamo un sacco di amore a Hitler, sì, ma Hitler si stava costruendo la bomba atomica, ma diamogli amore perché siamo contro la guerra, è lo stesso discorso. Quindi, cara Meloni, molto rispetto, ma fuori binario anche lei.
Poi Febe ha scritto dicendo: caro fratello Giuseppe, io non amo per niente la religione islamica e sono contro l'Islam, ma attaccare l'Iran uccidendo tante persone innocenti non è una guerra di Dio né giustificata dal diritto internazionale. Trump non sta agendo per evitare che l'Iran abbia la bomba atomica, ma agisce per motivi pseudo-religiosi, economici e per portare giù l'Europa e make America great again, abbassando l'economia altrui. Non si può ammazzare così le persone, anche se un giorno gli islamici ci stermineranno. Non tutti gli islamici però faranno questo, alcuni si convertiranno. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Dobbiamo essere contro tutte le guerre. Un abbraccio, Febe.
Ma questa qui è anche un'opinione, cioè sia in politica le opinioni sono ci sono 8 miliardi di abitanti al mondo e ci sono 8 miliardi di opinioni, questa è una. Ti diamo il nostro rispetto.
Sì, perché allora possiamo dire che anche nella seconda guerra mondiale non avrebbero dovuto fermare Hitler, lasciarlo prendere controllo di tutto il mondo, e quando viene l'anticristo anche a lui lasciarlo prendere controllo, ma no, Dio interverrà, invece fermerà l'anticristo.
Ma allora tutte le guerre che Dio ha benedetto nel Vecchio Testamento contro, diciamo, i popoli del diavolo, quelli che sacrificavano i bambini, allora Sodoma Dio non doveva lanciare fuoco dal cielo, che lei ha sterminato tutta la popolazione, altro che genocidio, non è rimasto nessuno. Beh, allora anche Armageddon, che il Signore distruggerà tutti quanti, da prima all'ultimo, sono 200 milioni di soldati dell'Anticristo, Dio li uccide tutti. E non ci siamo, perché vedi, il diavolo usa le bugie, usa la guerra, usa la violenza, usa l'inganno, e quindi usando la guerra Dio cosa deve fare? Deve fare il Babbo Natale. Dice, beh, diamo amore anche al diavolo, diamo amore anche ai demoni, anche loro hanno bisogno di amore. Cioè questo ragionamento così, io lo rispetto, ma non sono d'accordo per niente. Per me è sbagliato al 100%. Fratelli, scrivete, fateci sapere come la pensate e non ci danno fastidio le critiche, va bene?
Perché allora possiamo considerare anche a una scala più piccola, che non dobbiamo fermare un criminale, un stupratore, un ladrone, non li fermiamo perché diamo amore a tutti.
E certo, c'è uno che va in giro a violentare i bambini e poi dopo che li violenta i bambini li uccide anche, ma insomma dobbiamo dare amore, dobbiamo... Questo è lo spirito del buonismo, che oggi i comunisti e i socialisti fanno finta di essere buonisti, e così che adesso il mondo sta diventando una pattumiera. Però quando questi socialisti vanno al potere, lo vedi in ogni nazione dove sono andati al potere, cominciando con l'Unione Sovietica, e la Corea del Nord, il Laos, Vietnam, ovunque, quando vanno al potere è l'inferno sulla terra, perché a forza di mettere tasse sui ricchi, a un certo punto i ricchi finiscono e allora i poveri si lamentano: e dove sono i soldi che ci avete promesso? E loro li mandano in Siberia, e allora lo Stato diventa poliziesco. Va bene, la Cina è una nazione ricca, ma è perché sono diventati capitalisti, è la fotocopia dell'America la Cina è diventata, quindi è comunista solamente in cima. Comunque Tu dici Trump è uno, cos'è che dice, un religioso, uno
no,
che...
No, ha detto che non fa la guerra per fermare la bomba atomica all'Iran, ma agisce per altri motivi.
Sì, sì, va bene, ma lei chi gliel'ha detto questo? L'ha letto su qualche libro? Dove è scritto che Trump fa la guerra per altri motivi? Non lo sappiamo, tu stai parlando a livello di teorie. E comunque riguardo a Trump, permettimi di dire questo, non sappiamo cosa farà Trump domani. Non lo sappiamo, non mettiamo la mano sul fuoco per lui. Mm-hmm. Quindi non sono mica qua, io non sono mica trumpiano, no, ma ci mancherebbe altro. Non sono trumpiano, non sono putiniano, non sono meloniano, non sono bruxelliano. Cioè sono solo un piccolo missionario del Vangelo, ma piccolo, va bene? E basta, sto predicando il Vangelo. Infatti se te ascolti bene il messaggio che ho dato fino adesso, Dio è contro tutte le guerre, però ci sono guerre che il diavolo ha deciso di scatenare contro il Signore deve rispondere. Mm-hmm. È un po' come la Seconda Guerra Mondiale. La Chiesa Cattolica non ha mica condannato gli alleati perché hanno fatto la guerra contro Hitler. Quello gli stava bene.
E questo, come tu hai detto, non perché siamo da parte di Trump, perché anche prima della diretta Jasmine mi diceva che quando ascolti Trump parlare ha un grande problema con l'orgoglio. È così arrogante modo di parlare.
Ma tutti i politici.
Quindi non siamo da parte di Trump, andiamo alle scritture, e le scritture che abbiamo citato sono chiare.
Cioè, sto solamente dicendo, non sono qua a difendere la guerra di Trump, mica sono così stupido, no? Non sono qua a fare politica. Trump domani diventerà anticristo, non lo so, spero di no. Ma apparentemente, al di là della propaganda dei Dem, della Schlein, dei socialisti, al di là. Cioè, Trump gli ha detto all'Iran che l'Iran c'ha una clausola sulla loro costituzione che devono cancellare Israele. Trump dice no. E sono 40 anni che l'Iran continua a sponsorizzare il terrorismo. Questa sorella che scrive, com'è che si chiama? Scrive?
Febe.
Febe? E che tu scrivi, ma cara sorella, tu non mi parli però dei decine di migliaia di morti causate dal terrorismo islamico. Tu ti attacchi contro Trump, ma t'arrangi, se non ti piace Trump, io non sono trumpiano. Però non mi parli dell'Iran, non mi parli dei morti che gli iraniani hanno causato, non mi parli dei finanziamenti che loro finanziano il terrorismo dappertutto. Va bene, questo non parli, non parli... Tu, cara Febe, non mi parli del Corano, che il Corano è scritto nel Corano, è scritto, ti posso dare i riferimenti se vuoi, che bisogna uccidere gli ebrei e i cristiani ovunque li trovi, se non si sottomettono e pagano la tassa sulla morte, se non la paghi muori. E tu non mi parli di quello.
No, dice anche
non parli delle donne che se non si mettono il velo le hanno anche uccise, non mi parli di quello.
Dice
tu parli solo di Trump, ma Trump arrangiati, veditela te con Trump, io non sono trumpiano, però sto parlando di questa guerra. Questa guerra non è facile dire che è sbagliata, perché questa guerra è per fermare l'Iran di prendersi una bomba atomica, la sta costruendo. Va bene, sappiamo che le profezie alla fine dicono che l'Iran seguirà l'anticristo e ci saranno guerre atomiche. Arrivano le guerre atomiche, vedrai, e non so se tu sarai così allegra quando arriveranno, quando moriranno a centinaia di milioni le persone, e magari forse anche miliardi. Arriveranno le guerre atomiche. Dopo vediamo un po' voi che difendete le nazioni terroriste come l'Iran, cosa direte? Dimmi.
Lei ha detto che anche se un giorno gli islamici ci stermineranno, cioè lei capisce il pericolo dell'Islam,
lo capisce.
Però dice non si può ammazzare così le persone, dobbiamo essere contro tutte le guerre.
Ma Trump non è andato là a ammazzare così le persone, gli ha detto rinunciate all'atomica o no? No, e allora ha cominciato a bombardare i luoghi dove ci stanno costruendo le atomiche, non è andato lì a ammazzare le persone. Quelli che ammazzano le persone, ci saranno state anche dei morti come in tutte le guerre, ma quelli che ammazzano le persone sono gli iraniani. E non solamente gli israeliani, gli americani e occidentali. No, hanno ucciso 42.000 manifestanti, dicono i giornali, 42.000 manifestanti perché manifestavano contro la politica iraniana. E gli iraniani erano lì a rimproverare l'America e diceva ma avete promesso di attaccare e non l'avete fatto, e dopo l'America l'ha fatto. Ora, io, tutte le guerre americane dalla seconda guerra mondiale fino adesso sono tutte sbagliate. Questa qui invece non è così facile dire sbagliata, perché c'è Trump che è un cristiano, vabbè, lei dirà non è vero, io dico di sì, un cristiano che sbaglia di tutti i modi, però lui continua a difendere Gesù. Ma lui anni fa è andato con una prostituta, ma si arrangi, è il suo problema con il suo pastore, con Dio, non c'entra niente con la politica. Quanti dei vostri pastori evangelici o cattolici sono pedofili o in adulterio? Qui c'è Paul che ha preso il microfono. Yeah.
No, I think that we should make a difference between how Christians should behave and how the, let's say, governments of the world behave.
Paul dice che dobbiamo fare una differenza tra come i cristiani dovrebbero comportarsi e come i governi del mondo si comportano.
Because, okay, fine, we know that Christians, in order to spread the gospel message, they do not go and take the sword, or they don't go and conquer people using weapons and using military force.
Perché sappiamo che i cristiani non usano la violenza, non conquistano altre nazioni usando violenza.
And most definitely, the Bible does not encourage wars of any sort.
È certo che la Bibbia non incoraggia le guerre di nessun tipo.
And, all right, but then the difference is that okay, let's say in Romans 13 it says,
vediamo in Romani 13,
that there are God's ministers, which were the powers that be, as I called it.
Parla dei magistrati di Dio che erano praticamente quelli che erano al potere.
It said they carry the weapon not in vain.
Dice che questi magistrati, le autorità superiore, portano la spada non in vano,
to punish the evildoers,
ma per punire quelli che fanno il male.
And it even calls them God's ministers.
E sono chiamati ministri di Dio.
So, most definitely, it's not saying you Christians go take a sword and go punish the evildoers.
Cosa significa? Non vuole dire che noi cristiani dobbiamo prendere una spada, andiamo a punire quelli che fanno il male.
But what it does mean, it means that there are ministers, non-Christian ministers, that God uses to keep the evil in check.
Ma vuol dire che ci sono delle autorità superiori, che non sono neanche cristiani, ma loro con la spada il male lo controllano.
Because the Lord keeps checks and balances for the evil in this world using people who are not necessarily Christian or behaving as the ideal Christian
Perché
should.
Perché il Signore li usa per bilanciare il male nel mondo, cosa che i cristiani non possono fare, non possono prendere la spada, correre, fare delle guerre. Ma le autorità superiori di questo mondo, Dio li usa per bilanciare il male e non permettere che il male prenda il sopravvento.
Because true Christians do not need the sword in order to conquer an empire.
I veri cristiani non hanno bisogno di una spada per conquistare un impero.
The Christians that were persecuted in Rome, they didn't take up weapons and fight against the Roman Empire.
I cristiani perseguitati in Roma non hanno preso la spada per combattere contro i romani.
In fact, Jesus said specifically that if that's why I had come, my disciples would have fought.
Gesù ha detto precisamente che se fossi venuto per questo, i miei seguaci avrebbero combattuto.
But no, that's not what he came
Però
for.
Però no, non sono venuto per questo.
Because he came for the hearts of man, but not to use the sword to force people to accept him.
Gesù è venuto per conquistare i cuori delle persone, non con la spada.
So, yes, most definitely, Christians are not supposed to be in wars.
Quindi certo i cristiani non devono fare parte delle guerre.
But at the same time, there are ministers that the Lord allows in the world that we are supposed to support that keep chaos in check.
Allo stesso tempo ci sono delle autorità superiori nel mondo, i magistrati di Dio, come dice Romani 13, che noi dobbiamo sostenere, che controllano il male, lo limitano.
Yes, it keeps otherwise it would be a chaos here.
Altrimenti nel mondo sarebbe un caos.
And it even says in the Bible to pray for kings and rulers.
E nella Bibbia dice appunto anche di pregare per questi che sono in autorità, per i re e quelli che...
It doesn't mean that you as a Christian have to do what those kings are doing, making wars and so on.
Non vuol dire che noi come cristiani dobbiamo fare quello che loro fanno, le guerre.
But it means that the Lord is using those people in order to keep evil in check.
Ma vuol dire che Dio li usa a loro per limitare il male.
So if as a Christian you say about the war that Trump made, God is against all wars.
Quindi come cristiani se diciamo riguardo alla guerra che Trump sta facendo in Iran, Dio è contro tutte le guerre.
It's true.
È vero, sì.
But at the same time, you have to say the same things to the other people on the other side of the world.
Allo stesso tempo, devi dire la stessa cosa dall'altra parte, non solo a Trump, anche a Iran.
Because God is against all wars.
Dio è contro tutte le guerre, anche quella che l'Iran sta facendo.
But at the same time, what the U.S. is trying to do now is trying to police the war in order to stop a potentially dangerous country from obtaining a dangerous weapon.
Quello che l'America sta facendo adesso, sta cercando di fare la poliziotta per fermare l'Iran di ottenere una arma pericolosa.
Which is why it says they do not bear a sword, a weapon in vain, but they punish the evildoers.
Per questo dice in Romani 13 che i magistrati non portano la spada in vano, ma per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Verso 4.
And what? We need to ask ourselves, was Iran trying to do evil with this weapon? And
quindi
the answer
dobbiamo,
is yes.
Dobbiamo chiederci, Iran stava cercando di fare qualcosa di male con questa bomba atomica?
And the answer is yes, they were.
E la risposta è sì, lo hanno annunciato tante volte.
So therefore it was time for the governing authority to take action against it.
Quindi era il tempo per quelli che erano nell'autorità di prendere, fare qualcosa.
That doesn't mean that we Christians have to do the same, but
non vuol dire che noi cristiani dobbiamo fare lo stesso.
But the Bible apparently says that we do need to accept that these things will happen.
Ma la Bibbia dice che dobbiamo accettare che queste cose succederanno.
Because that's how the Lord keeps the balance in the world.
Perché è così che il Signore sta bilanciando il mondo. Thank you, Paul.
Signore, grazie. Allora, qui c'è una sorella che scrive, Febe.
È la stessa sorella di prima.
Sì, è lo stesso. Dice, ok, dice, caro fratello Giuseppe, cos'è che dice? Io non sono di sinistra?
Aspetta che lo apro. Dice, io non sono di sinistra, il punto è che non ci sono prove che l'Iran avesse la bomba atomica.
Ma è sicuro che non le aveva, però è anche sicuro, altrettanto sicuro, che le stavo costruendo, questo lo sanno tutti. Questo non c'è un giornale che dice no, non la stavo costruendo. Ma è logico che la stavo costruendo. Va bene? E poi?
Ma loro l'hanno annunciato loro stessi che stanno costruendo.
È logico.
Non la stavano nascondendo.
Lo hanno anche annunciato.
Se loro stessi lo dicono? Io mi informo come fai tu. Trump è chiaramente posseduto.
Sì, va bene, ma tu come lo sai che è posseduto? Posseduto da quali diavoli? E tu come lo sai? Cosa ha fatto Trump per essere posseduto? Semplicemente non parla il politichese lui. Io non sono trumpista, va bene? Non sono, lui è un tipo, cioè, fa le cose a suo modo. Non è il perfetto politicante ipocrita come Biden, sempre perfettino così, non combinava niente. Lui non parla il politichese, va bene? Ma per questo neanche io parlo il religionese.
Le guerre dell'Antico Testamento non sono le guerre odierne.
Beh, logico, ci mancherebbe altro. Certo che no. Come fanno ad essere le guerre odierne? Nell'Antico Testamento, diciamo, quelle che ha combattuto Israele erano benedette da Dio. Più che altro, le guerre che Dio ha comandato è stato nello spazio di 20 anni a Canaan. Poi le guerre che hanno seguito nei secoli successivi erano guerre che Israele si difendeva verso nemici che li attaccavano e anche benedetti da Dio, quando Israele era nella volontà di Dio, che non era mica neanche tanto. Quindi non sono le guerre odierne, certamente che no, però Dio le ha approvate, così come approva nel Nuovo Testamento la guerra di Armageddon che viene. Non è che le guerre sono finite nel Vecchio Testamento, solo che adesso c'è Cristo, la grazia, l'evangelizzazione che le chiese non fanno. E poi alla fine ci sarà la grande invasione di Israele da parte del diavolo, l'anticristo, dell'Iran, e della Libia, del Sudan, della Turchia, eccetera, eccetera. Vedi Ezechiele 38, va bene. E allora Dio approva la guerra di Armageddon. Va bene, quindi non è vero che Dio non approva le guerre. Certo che le approva, se sono giuste. Tu non puoi dire le guerre sono sempre sbagliate, perché allora a questo punto, guarda, in Europa si parlerebbe tedesco, saremmo tutti nazisti, eccetera, eccetera. Ci sono guerre che Dio approva, come quella del Vecchio Testamento. Ora, Dio è certo contro tutte, però se una guerra è per fermare il male, eccetera, bisogna vedere. Ora, tu dici, Iran non ce l'ha la bomba atomica, non ce l'ha, ma se aspetti che ce l'abbia, così come ha sparato tutti questi missili nei giorni precedenti, un sacco di missili, centinaia, contro Israele, ha ucciso un sacco di gente anche, avrebbe tirato un'atomica, perché qui, diciamo, questa gente che vive in una dimensione diversa. Loro hanno un libro religioso che dicono che se muori ricevi 70 vergini assicurate, vergini illibate, annoiate che ti aspettano in cielo. Per questo che questi qui insegnano ai bambini di 5 anni a riempirsi di bombe e morire uccidendo qualcuno, basta che sia un ebreo o un cristiano, specialmente ebrei. Quindi io ti voglio bene, non è che mi sto arrabbiando, per l'amor di Dio non mi arrabbio, se mi sono arrabbiato chiedo scusa, va bene. E poi così dice in Israele?
In Israele li hanno fatti entrare apposta per uccidere 1500 persone e avere un pretesto.
Sì, questa qui è una teoria che circola, che potrebbe anche essere vera. Cioè io parlo di politica per dare gloria a Dio, ma non è che studio la politica mattina e sera, per l'amor di Dio. Alla sera io vado a dormire leggendo la Bibbia, ascoltando la parola. Cioè non è che seguo tutte le teorie. Si dice che è stato Netanyahu il disgraziato che sapeva che li avrebbero uccisi e li ha favoriti, ma può anche darsi, i politici sono così. Ma rimane il fatto che li hanno uccisi questi 1500. Li violentavano queste donne e poi li uccidevano. Capito? Una donna ha fatto un video, ho ascoltato la storia, e dice mi hanno violentato 80 islamici. 80 l'hanno violentata. Venivano lì, pregavano, mettevano il tappetino, pregavano e poi la violentavano.
Che
80 in una notte, per la gloria del loro Dio. Cioè questa non è mica gente normale, capito? Ora che Netanyahu li ha fatti entrare apposta così, ma che ne so io? Arrestate Netanyahu, ci penserà Dio, non sono mica il giudice. Io non lo so. Tu non puoi mettere la mano, amata Febe, non puoi mettere la mano sul fuoco che è stato così. Può darsi, ma la politica è sporca. Ci penserà Dio a giudicare, noi non lo sappiamo. Comunque informati bene, sorellina, perché non ci sono dubbi che l'Iran si stava costruendo le bombe atomiche. Non so che altro c'è da rispondere a questa dolce
così,
sorella Febia.
Dice non ti arrabbiare, fratello Giuseppe, ti voglio bene.
No, ti voglio bene anch'io. È un po' il mio carattere anche quando parlo con i fratelli, vero Angela qui? Angelina?
Sì, ma non è che ti arrabbi, diciamo sei appassionato. Sì. Diciamo.
Focoso, però
dice Febe.
Ma io chiedo scusa, però.
Ok, good.
Non so se mi giustifica.
No, dice Febe.
Dice no, d'accordo.
Ti voglio bene, ma non sono totalmente d'accordo questa volta. E ha scritto di nuovo adesso, dice, purtroppo le guerre atomiche arriveranno e hai ragione. Hai molta ragione su tante cose, ma i terroristi sono islamici, sono i sunniti, non i sciiti. Le profezie si adempiranno. Trump è posseduto, fa finta di essere cristiano. Non ti arrabbiare con me, please.
No, che Trump faccia finta di essere cristiano, questo lo sa lui e Dio, non lo so io, ma neanche tu lo sai. Ok, lui però, sono anni che chiede a cristiani di pregare per lui. C'è questa bionda lì, quella lì, la fotomodella Paula White, che ha queste gonne così strette che non so che... Se si curva si rompono.
Ma è pastoressa quella?
Ma no, quella lì è strana. Ma magari è una mezza cristiana, che è lì che chiede soldi di qui, chiede soldi di là, cioè è così. Comunque non la giudico neanche lei, cioè non sono qui a giudicare, ma come fai a giudicare che non lo sai, che ci sono gente che sembra cattiva, che poi sono cristiani, e gente che sembra buona, invece sono finti cristiani. Difficile giudicare, non stiamo qui a dire chi è posseduto e chi non lo è. Qui parliamo dei fatti.
Ma per quello?
Parliamo dei fatti. I fatti è che sono 40 anni che l'Iran ha pagato milioni di dollari, decine di milioni, centinaia, non so quanti, per finanziare terroristi. Attualmente in Centrafrica, Congo e Nigeria uccidono i cristiani a centinaia, i giornali non ne parlano. E chi li finanzia? È l'Iran e qualcun altro. Va bene. Ecco, quindi il fatto dell'atomica, cara Feba, informati, cioè non ascoltare troppo la Schlein, quella gente lì. Non ascoltare troppo, perché non è che ti dicono sempre la verità. Ok? loro ce l'hanno a morte con Israele, Netanyahu. Netanyahu è diventato Trump, sono diventati cattivi, ma saranno cattivi come tutti gli altri, come tutti gli altri politici, che ce ne sono ben peggio in giro. Però informati, informati. Io sono sicuro al 99,99% che l'Iran si stava costruendo le bombe atomiche. E dopo cosa fa? Chi la ferma questa qua? Questa è gente che vive su un altro, diciamo, non è normale questa gente. Questa qui è gente che insegna ai bambini 5 anni a riempirsi di bombe e morire perché in cielo ci sono le vergini in attesa, ma tutte vergini annoiate, illivate, 72 per la precisione. E per questo che questa gente, quando hanno una crisi depressiva, invece di suicidarsi, cosa fanno? Prendono una macchina, rubano un camion e vanno addosso, vanno a una festa dove c'è il mercatino cristiano, per esempio, di Natale, entrano con la macchina, uccidono il più possibile, perché c'è il loro Dio che li aspetta con 70 vergini. Grande sorpresa quando arrivano dall'altra parte, dimmi.
Volevo dire, riguardo a Trump seduto, come dici tu, fratello Giuseppe, non possiamo giudicare. Infatti nel...
Non possiamo?
Giudicare.
Giusto.
Se è salvato o non è salvato.
Quello lo sa Dio, mica siamo qua a predicare oggi se è posseduto o no. Credo che sarà Angie, spero di no.
Nella settimana di Pasqua, Trump ha pubblicato una lettera che Franklin Graham gli ha mandato in ottobre, l'anno scorso.
Sarebbe il figlio di Billy Graham.
Sì.
Una persona in gamba.
Franklin Graham li ha mandato a Trump l'anno scorso a ottobre, però Trump l'ha pubblicato solamente adesso, nella settimana di Pasqua. E Franklin Graham ha detto: ti ho sentito, caro Donald Trump, in una delle tue interviste, che noi sei sicuro che vai nel cielo. Allora, è stata una lettera ben grande.
Lunga.
Lunga. Ti dico io come essere sicuro, come essere salvato per Gesù Cristo, per la fede, devi, cioè l'ho evangelizzato.
Sì, quella donna lì, Paola White,
Paola
non
White.
So se gli sta insegnando il vero Vangelo. E lì Trump mi sa che manca di discernimento a tenere in giro una fotomodella che si chiama cristiana, no?
Sì, e Trump ha pubblicato questa lettera dove Franklin Graham lo evangelizzava a lui come ottenere la salvezza per il sangue di Gesù Cristo.
Ora, Franklin Graham è uno che io posso dire, se mi permettete, sono sicuro che è un cristiano.
Sì.
Il figlio di Billy Graham, che tutto quello che si dice di lui è che va in giro a predicare il Vangelo. In Inghilterra gliel'hanno proibito perché il Vangelo era troppo forte per loro, che sono, anche lì sono tutti socialisti. Va bene, sorellina, ti voglio bene, non sono arrabbiata con te, scrivi di nuovo e vedrai che leggerò di nuovo il tuo messaggio con grande gioia. Va bene, è che io ho un carattere brutto. Io non so come ha fatto mia moglie a sposarmi.
Senti, ha scritto di nuovo.
Ah, sì?
Febe dice, Lashlane non la sopporto, figurati.
Allora certo, siamo d'accordo su un paio di punti.
Certo che vogliono costruire l'atomica, ma al momento non ce l'avevano.
E allora cosa facciamo? Aspettiamo che ce l'hanno?
E mi dispiace per tutte queste morti inutili. Comunque, abbiamo ravvivato la puntata. Un abbraccio forte forte.
Sì, ricordami che poi ti pago, eh.
Ma una cosa voglio sottolineare.
Mandagli un'offerta per un caffè.
Sì, va bene. È lei che manda le offerte a noi, sai?
Alt, sbagliato la strategia. E qui siamo rovinati.
Grazie, Febe,
qua.
Grazie. Senti, una cosa però, non pensi che ha ragione quando Febe dice che Trump ha anche altri secondi fini, non solo l'atomica, anche il petrolio e altre cose? Non pensi che è vero?
Ma i fini di questi politici, chi li sa, scusa? Cioè, non possiamo mai sapere...
Cioè, cosa ha fatto in Venezuela? È solo perché è tanto cristiano e ama tanto i venezuelani o anche per il petrolio?
Ma non lo so, sono qua a leggere la mente di Trump.
No.
Questo lui è un politico sicuramente interessato al petrolio e anche alla benzina,
ecco.
E il cherosene e l'olio per cucinare.
Certamente, lui è interessato a Make America Great Again, è quello il suo scopo.
Capito, cioè non lo so io questo qua quanto è dalla parte, secondo me è cristiano, secondo me.
un polo è.
Cioè, ma guarda Davide e Bathsheba, sì, Trump è andato con le prostitute, sì, e c'è una moglie così bella, va con le prostitute, ma è anche un cretino, tra l'altro.
È vero.
Scusa, questo non si deve dire. Diciamo scioccherello, posso dirlo questo. Ma come, c'è una moglie così bella, così dolce, ti ama anche, e vai con le prostitute che ti a colpi di 100.000 donne, sei... Senti per cortesia.
C'è un altro messaggio arrivato da parte di Maria.
Maria, sì.
Te lo leggo?
Sì, leggi.
Maria dice, bellissimo messaggio, fratello. Mentre lo ascoltavo sentivo appunto il senso dello scopo. Bisogna che impariamo a discernere lo scopo delle cose che viviamo e che accadono affinché la gloria sia sempre di Dio. Anche a me piacerebbe essere contro ogni guerra, e lo sono. Ma purtroppo, se guardiamo alla storia, ogni conquista e ogni liberazione è avvenuta per mezzo del sangue. Purtroppo,
terribile.
Anche se a livello carnale e umano sembra brutto immaginare le morti di altri esseri viventi, così come sta accadendo, Dio conosce i cuori di ogni essere vivente e le loro scelte future, in quanto a conversione e ad azioni di bene o di male, e quindi anche in questo, anche in merito a questi morti, purtroppo Dio sa cosa è bene e cosa è male, affinché il male non si moltiplichi ancora di più. Intendo dire che noi vediamo solo le vittime di guerra, mentre Dio vede anche quello che queste vittime hanno nel cuore e conosce in anticipo le loro scelte spirituali, che poi nel tempo, se lasciati in vita, si svilupperebbero in forma di azioni umane atte al male. Per questo permette che siano già giudicate. Un po' come i versi di Apocalisse 17 in cui Dio ci esorta ad uscire da Babilonia per non rimanere coinvolti nel suo castigo. Ci sono morti a fin di bene, che sono i martiri, e morti che invece ricevono un castigo per le loro azioni precedenti. Allo stesso modo, quando un uomo si converte, Dio conosce il suo cuore, lo preserva dal male perché sa che i pensieri di quel cuore sono benevoli e destinati a moltiplicarsi e a compiere la gloria di Dio. È un concetto difficile da esprimere, ma bisogna che sia lo Spirito Santo a fare conoscere tale profondità dello Spirito di Dio. Un abbraccio, amati, Dio vi benedica.
Grazie, sorellina. Fratelli, scrivete tranquilli che mi fa piacere. Così facciamo un po' una domanda e risposta, no? Facciamo un po' una discussione, così che non ci addormentiamo su queste panche. Va bene?
No, per Maria è una cosa importante, perché lei ha scritto nel passato che era completamente contro questa guerra, quello che Israele sta facendo.
Ma è logico.
Quindi per lei è come il Signore gli ha mostrato che a volte è necessario. È
logico, io sono contro tutte le guerre, Vietnam, Iraq, Afghanistan, tutte e tutte, perché fino adesso l'America le ha sbagliate tutte. Stavolta però, se hai anche un orologio rotto, una sveglia rotta due volte al giorno, ti indica l'orario giusto. Quindi stavolta chissà che per sbaglio l'hanno indovinata, che è giusto fare la guerra. È sbagliato.
Sì.
Però se quegli altri là che si fanno saltare per aria, che ci sono 70 vergini che le aspettano. Come questi qui è gente che morire per loro è una gloria. Questi qui, Trump gli ha detto, non potete avere l'atomica voi. Perché? E gli altri ce l'hanno. Sì, sì, ma no, non scrivono sulla Costituzione Israele deve scomparire. E scusa, te prima fai 40 anni di attentati e poi dici adesso vorrei l'atomica e l'America dice no, perché l'America non è che ha sempre torto, non può avere sempre torto, perché l'America ha fatto la guerra in Vietnam, la guerra in Iraq, è sempre sbagliato, cioè adesso è arrivato un presidente che secondo me è cristiano, un cristiano a suo modo, però cristiano, è un po' come Davide con Bathsheba era credente a suo modo, va bene? Quindi, per favore, attenzione a giudicare. Si giudica dei frutti. Adesso, ci sono di mezzo, questa non è una guerra normale, c'è di mezzo una nazione che ha giurato ad Allah, suo Dio, di uccidere tutti gli ebrei che sono in Israele. E vorrei l'atomica, per cortesia. Ce l'hanno tutti. Sì, ma nessuno va in giro a dire che vuole distruggere Israele sulla Costituzione nazionale. Se tu sei così pistola che scrivi sulla Costituzione voglio uccidere tutti gli ebrei, scusa, ci sarà qualche nazione, grazie a Dio l'America, che stavolta non lo voglio dire, ma lo dico, l'ha indovinata, perché devi fermare. È come quando hanno fermato Hitler che in Norvegia stava costruendo l'atomica. E, per fare questa operazione hanno dovuto uccidere delle persone. hanno fatto dei filmati, abbiamo visto uno anche noi, no? Ci sono stati dei morti. Ah, no, no, dei morti, noi siamo contro. E va bene, contro, ma allora Dio cosa ha fatto a Sodoma e Gomorra? Non è morto qualcuno a Sodoma e Gomorra? E la guerra è triste, però viviamo in un mondo molto triste,
sì,
dove il Dio si chiama il diavolo. E allora non siamo noi a decidere, ma è il mondo malvagio. Angelina, allora dove andiamo? Proseguiamo nel programmino qua?
Sì, andiamo al prossimo.
Allora andiamo al prossimo.
Cambio soggetto?
Aspetta, diamo un po' di amore a Febe, poveraccia. Okay. Questo qui pensa che mi sono arrabbiato. Non mi sono arrabbiato con te. Capito? Io non sono anche perché mi sono arrabbiato. Io non devo arrabbiarmi, che mia moglie mi sgrida. Tu c'hai un brutto carattere, mi dice. E io ho paura che ha ragione. Temo che abbia ragione. C'è Jasmine che mi guarda e mi sorride. Come. Jasmine, do you think mommy is right when she says you have a bad character?
Well, I wouldn't say that you have a bad character. And I don't know if she says it herself.
Non direi.
Traduci di corsa.
Non direi, dice Jasmine, non direi che tu hai un brutto carattere. E non so se lei lo dice neanche.
Non si ricorda, forse ho esagerato anche lì. Sì. No, a volte devo fare delle battute perché sei alla radio, devi fare battute. O fai delle battute, sennò ti battono. Sennò sono battute in testa. No, ma
posso dire? È vero che ti dice di non arrabbiarti, ma non dice che hai un brutto carattere. Quello non lo dice.
E io...
Ho esagerato un pochino.
Ecco.
Però neanche dici che ce l'ho così bellissima, no?
No, non neanche quello.
Posso dare anch'io la mia opinione? Ti conosco da 1992. Quanti anni sono? 34 anni? Mamma mia. E sei...
Abbiamo scoperto che Gloria c'ha più di 34 anni.
For sure.
Capito, ti sei tradita.
No problem. Ti ho visto in tante situazioni... Non hai un carattere brutto, solamente che hai un carattere forte che penso che il Signore lo usa per la tua evangelizzazione, per to expose the devil's lies, expose the devil's lies.
Per esporre le bugie del diavolo.
Uno con un carattere dolce e suave, non credo che potrebbe fare quello che tu fai, la tua evangelizzazione, non solo alla radio.
Il mio tipo di evangelizzazione.
Sì, non solo alla radio, anche qui localmente o nei tanti paesi che siamo andati insieme a te, a Deborah, no? Allora non hai un carattere brutto, hai un carattere forte che il Signore lo usa per la sua gloria.
Gloria a Dio. Uè, c'ho una che mi difende qua.
Ma tutti sono d'accordo,
poi,
credo.
Poi la caramellina non mancherà.
No. I'm on diet, no caramella.
Dice sono in dieta, niente caramelle. Bene, così risparmi anche lì. Angela, ma perché non andiamo avanti?
Andiamo in Ungheria.
Andiamo in Ungheria.
Ci sono state delle elezioni
alla tua Ungheria. Dimmi, sì, qualcosa in ungherese, Angela.
E cosa è successo? Szeretlek.
Karaklek.
No. Szeretlek.
Cosa vuol dire?
Szeretlek Jézusban.
Adesso mi informo, se è una cosa offensiva, vedi.
Szeretlek Jézusban.
Jesus, ho capito.
Ah, ok.
È Gesù, no?
Ti amo in Gesù.
Oh. Qui c'è mia moglie che è arrivata. Ecco. È arrivata mia moglie.
Do you think he has an ugly character?
No.
Ho chiesto a Davide, pensi che Giuseppe ha un brutto carattere?
Attenzione che siamo in diretta, Deborah, qua. Dico,
I know.
No, non mi mettere nei guai.
It is true that sometimes you easily get provoked and upset.
È vero che a volte facilmente
si fa provocare.
Sei provocato o arrabbiato.
No, dice, a volte si fa provocare e si arrabbia.
Mm. But you are like a... like a seesaw.
Però
in the sense,
sono come una bilancia, un po' di qua, un po' di là. Il mio segno è bilancia.
That you are super loving and really care for people. And
a volte sei super amorevole e ti preoccupi per le persone.
And yeah, you really care. And then sometimes you get upset.
E a volte ti arrabbi.
You know, we are all like that.
Però sai, siamo tutti.
Bisogna vedere anche perché uno si arrabbia.
Però vedi, non sei l'unico che si arrabbia in questo mondo. Siamo tutti così. Tutti ci arrabbiamo.
Però io.
So you don't have a worse character than me.
Non hai un carattere più brutto di me.
But you are more outspoken.
Però tu parli di più, quindi si vede di più.
Outspoken, tu vai più focoso.
Uh-huh. Yeah. Focoso.
Yeah.
Like that. So, I love you.
Ti devo pagare per questo?
No.
Quanto mi costerà?
Smetti
questo?
Di pagare, che nessuno vuole le candeline, il caffè, i cioccolatini, nessuno vuole niente.
No, the
mi
thing
costerà
is...
una cena?
You make it this time? Yes. Or I need to make it again?
Sono anni che
aspetta,
non ti
aspetta,
porto...
che devo tradurre.
Sono anni che non ti porto fuori una cena.
Allora,
il disgraziato
tu
di
hai
marito
offerto...
e predico a tutti di farlo.
Wait. Tu hai offerto una cena e Deborah dice, ah, una cena, però chi cucina? Devo cucinarla io?
It's okay, even
è meglio che non gliela offro.
Meglio che non gli offri.
Perché qui a volte ci sono dei fratelli che fanno il compleanno che devono farsi anche la torta.
Ecco. No, di solito no.
Di solito no, però è capitata anche quella.
Voglio dire una cosa, che conosco a Giuseppe e Deborah di più di 30 anni. E la loro relazione di matrimonio, di coppia, è bellissima. Perché io sono single tutti questi anni. Ho cercato marito, ma niente, grazie a Gesù. Sorry, devo ridere
vedendo,
a me stessa.
Vedendo i disastri all'orizzonte, dice quasi, quasi.
Grazie Gesù. 100,000,000% better with Jesus.
1 milione, quanti milioni? 100 milioni
universe.
Di volte è meglio solo Gesù che male accompagnato.
E in tutti questi anni, a volte dicevi, dai Deborah, usciamo fuori, ma dopo guardavi i figli, guardavi la comunità.
E me li portavo tutti.
And you were taking us with you.
Traduci.
E ci portavi con te, ecco. Ci portavi con te, e non mi hai fatto mai sentire male, perché voi siete sposati e io sono single, non ho un marito, mai, in tutti questi anni. E io ho apprezzato, non ve l'ho detto mai. È la prima volta che ve la dico. E a volte lo so che dicevi, oggi organizziamo io, Deborah, andiamo fuori, ma dopo alla fine portavi o i tuoi figli o mi invitavi anche a me. A volte dicevo, no, però andate voi, no? Qui in comunità. Ma voi sempre con il vostro grande amore per Gesù, you are including us.
Sì, vi includevo.
E non... A me personalmente non mi hai fatto mai sentire male perché sono single, ma mi hai mostrato l'amore di Gesù. E sono molto grata a voi per questo.
Sei sempre una figlia.
Vi amo.
È difficile qua, io vado via, i fratelli qua con chi vanno? E allora andiamo tutti insieme.
Sì, no, vero. E Deborah è un grande esempio per questo, perché un'altra moglie, a volte io pensavo, se fosse io al suo posto, non so. se avrei accettato tutto
sì, lei
questo.
Lei è una danese che non è tipo gelosa.
No, infatti...
Vabbè, uno come me è brutto come la notte, c'è poco da essere gelosi.
No, ma I love you, Debbie.
I love you.
E ti apprezzo tanto.
Ieri, per esempio, siamo andati e ho portato tutti fuori, c'è un posto in città che vendono dei sandwich e siamo tutti andati lì a prendere dei sandwich.
The more the merrier.
Grazie Gesù.
Amen.
È stato bene. E poi il semplice fatto che siamo insieme. Se non c'è bisogno di grandi celebrazioni, un sangue c'è tanto amore.
Amen.
Alleluia. Angelina, qui dobbiamo
Aspetta,
darci una mossa.
Ti leggo dei commenti dai fratelli che hanno scritto adesso. Stefania dice, urgentissimo. Fratelli, se permettete, ma fratello Giuseppe potrebbe scrivere un libro per la sua testimonianza di vita per Gesù. Poi Maria dice, caro fratello Giuseppe, mi ha catturato il tuo carattere passionale e zelante. Io sono pure come te, ma vengo spesso fraintesa. Ma non mi arrabbio nella maggior parte dei casi, semplicemente mi riempio di sentimenti nei confronti di quello che espongo. Infatti, grazie a questo mio carattere, non riesco a nascondere bene le mie posizioni. Continua così, fratello.
Alleluia.
E poi c'è Febe che ha scritto...
Febe, ti voglio bene!
Caro fratello Giuseppe, ormai ti conosco. Ti arrabbi un po', ma io sono peggio di te. Ti voglio bene per come sei. Blessings.
Brava, incoraggiante, fratelli.
Sì.
Gloria a Dio. Andiamo avanti, Angelina?
Sì, andiamo avanti, ma credo che...
Tu volevi andare in Ungheria?
No, andiamo più avanti in Ungheria, perché non so se avremo tempo. Forse voglio leggerti una lettera importante che abbiamo ricevuto e possiamo rispondere subito. È da parte di un fratello nuovo.
Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che fa.
fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto una lettera da parte di un fratello pastore insieme alla sua dolce moglie. Sono in Germania e lui ha alcune domande riguardo al tempo della fine. Dice: caro fratello Giuseppe, pace e Dio ti benedica. Sono pastore di una comunità che ho fondato insieme a mia moglie. È una comunità italo-tedesca dove, grazie a Dio, con molti sforzi, combattimenti e per la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, stiamo portando persone alla salvezza e alla conoscenza della verità. Posso dirti che la comunità nei primi 5 anni stava crescendo bene.
Gloria a Dio, un pastore che si interessa alle pecore, amen. Vedi che ci sono chiese buone, amen. Pastori buoni in questo tempo di Laodicea. Dio ti benedica, fratellino, avanti con la tua dolce compagna.
Purtroppo c'è stata una divisione a causa di accuse infondate nei miei confronti.
Sapessi nei miei confronti.
Inoltre, un altro ministro che collaborava con me ha lasciato la moglie a causa dell'orgoglio e di ferite del passato. E questo ha dato una cattiva testimonianza e ha portato ulteriore divisione. Oggi però, grazie a Dio, io e mia moglie e alcuni della mia famiglia e altri uomini fedeli ci stiamo rialzando.
Gloria a Dio, aiutali Gesù.
Questo anno avremo di nuovo 7 battesimi. Non è facile lavorare in questa città, soprattutto nella comunità italo-tedesca. Da oltre 30 anni altri hanno provato e si sono arresi. Ma grazie a Dio noi siamo ancora qui da 6 anni, al fronte.
Gloria a Dio, continua a combattere, fratellino.
Ti ho voluto raccontare brevemente la nostra storia.
Grazie.
La mia domanda principale è questa. Io rispetto e apprezzo ciò che fate e il ministero che Dio vi ha affidato.
Amen.
Però c'è una cosa.
Per noi, fratello.
Però c'è una cosa che desidero capire meglio. Da anni dici che dovremmo lasciare l'Europa e oggi si vedono anche delle difficoltà e situazioni che stanno arrivando.
Amen.
Ma sinceramente io non me la sento di lasciare queste pecore e abbandonarle. Per vari motivi molti non seguirebbero. Inoltre non me la sento di lasciare l'evangelizzazione che stiamo portando avanti qui, anche se con fatica. Ci sono ancora anime che si salvano.
Gloria a Dio.
Quello che mi chiedo è questo. Se noi andiamo via, chi si prenderà cura di loro? Chi evangelizzerà? Io non ho pace nel lasciare. Preferirei restare qui con loro e continuare a cercare le anime smarrite, anche a costo della mia vita. Secondo te mi sbaglio? È giusto restare oppure dovrei lasciare tutto? Ti ringrazio di cuore se vorrai rispondermi. Dio ti benedica grandemente. Un caro saluto in Cristo. Wow. Bella questa lettera. Mostra tanto amore prima per il Signore, poi per le pecore.
Sì, si vede subito il fratello, il pastore vero e sincero.
Una chiamata di prenderti cura delle pecore.
Amen, amen.
Che qualcuno che apprezza questa chiamata e si preoccupa delle pecore. Bello. Fratello Giuseppe, cosa pensi? È giusto lasciare le pecore e andare via per salvare te stesso?
Ma quello che penso io è secondario. Vediamo cosa pensa il Signore e lo scopriremo in base alle scritture. Comunque grazie, fratellino. Ti auguro ogni benedizione per te, la tua moglie, la tua famiglia, la tua cara chiesa. Grazie Gesù, ti ringrazio, Signore, per un vero pastore che ha il cuore per le pecorelle. Fratello, vedo benedizione davanti a te. Mi dispiace di sentire delle divisioni, accuse contro di te ed altre. È normale amministrazione, il diavolo deve fare il suo lavoro. È una delle piaghe del tempo della fine. Possa Dio darvi il discernimento, la fede, la saggezza necessari per barcamenarvi e difendervi dalla zizzania. Riguardo alla tua domanda sul rimanere o partire come accudire alle pecore, hai perfettamente ragione. È così la situazione. È un quesito questo che spezza il cuore. Il fatto, amato fratello pastore, che a questa domanda io non posso rispondere. Solo il Signore ti può dare la risposta, perché ci sono di mezzo le tue pecorelle e sono le tue pecorelle che Dio ti ha affidato. Io non posso dirti cosa devi fare, solo Gesù te lo può dire. Però, come tu sai, se tu cerchi il Signore con la tua amata moglie, co-pastoressa, Lui vi darà la saggezza.
perché non sai mai cosa ti chiede il Signore.
Non sai mai.
A volte neanche ha senso quello che ti chiede, ma se ubbidisci poi vedi, alla fine vedi lo scopo di Dio che si manifesta, che è incredibile. Quindi non sai come opererà il Signore.
Sì, devi andare secondo la tua fede nel Signore. Abramo prese Isacco e andò Monte Moria e offrirlo in sacrificio.
Una cosa che tu sempre dici, fratello Giuseppe, è non si tratta tanto di come sentiamo noi, cosa sentiamo di fare, ma qual è la volontà di Dio?
Qual è la volontà di Dio? Non c'è una tabellina di regole. E cosa fare quando Dio ti chiede di mettere il figlio sull'altare? Non c'è una tabellina, non c'è un libro di regole così. Cioè già ora in Germania, come il Signore da anni mostra, se ho capito bene, hanno chiuso le frontiere e diciamo da 17 ai 45 anni esattamente.
No, possono ancora viaggiare?
Tre mesi.
Sì, tre fino mesi. A tre mesi possono.
Dopo tre mesi scade il tuo documento ovunque vai.
Sì, servono permessi speciali.
Sì, poi ci sono altre 9 nazioni, ho dato un'occhiata, che stanno adesso implementando la leva obbligatoria, studiandoci come farla. Con regole diverse, restrizioni sul viaggiare, principalmente credo che si concentrano sull'addestramento militare interno alla nazione, cioè addestramento nazionale e non ancora sul viaggiare all'estero, solo la Germania adesso, la Germania è sempre la guida in tutto, in Europa è lei che guida, la Germania. Quindi queste le altre nazioni, 9 nazioni, guarda, Germania ha 9 nazioni, sai le dieci?
Sì. Ecco. Le 10 nazioni che daranno il loro potere e autorità all'Anticristo?
Sì, mi ricordo quello.
Sono le stesse?
Non lo so, devo controllare. No, non sono le stesse, però è un numero fatidico.
Ah, sì, sì, sì.
Le 9 nazioni oltre la Germania, adesso guarda, c'è qui la lista, te la leggo?
Sì.
No, non sono le 10 nazioni dell'Anticristo. Comunque 9 più la Germania diventano 10, che è un numero che mi ricorda quello. Comunque le altre 9 nazioni per il momento sono Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Latvia, Lituania e la Svezia.
E alcune di questi, they enroll even girls mandatory, like Denmark?
Alcune di questi anche stanno arruolando donne. Comunque se posso azzardare una piccola opinione riguardo alla tua domanda, cosa fare con le pecore che hai...
Quindi, aspetta, tu stai dicendo che anche se ti senti di rimanere per prenderti cura delle pecore, devi pensare anche al futuro dei tuoi figli, perché questo fratello ha una famiglia, ha figli e figlie, non sappiamo quanti, però c'è il pericolo che porteranno i suoi figli nelle guerre.
Logico,
che l'Anticristo
ma
farà.
Sicurissimo. Adesso stanno dicendo, c'è questo generale francese che sui giornali che dice preparatevi a vedere i vostri figli morire in guerra. Cioè il diavolo già sta preparando i burattini, capisci? Allora, se posso dare una piccola opinione, dicevo, riguardo le tue pecore. Opinione, Io direi che forse se la vostra chiesa desidera di inviare magari forse un piccolo avamposto in qualche località del terzo mondo di vostra scelta, e potrebbero esplorare i pro e i contro e poi informare il resto della chiesa riguardo chi vuole trasferirsi. Lasciare tutto a livello volontario. Gesù chiamava tutti a seguirlo, però non spingeva nessuno, diceva chi vuole seguirmi e andava di villaggio in villaggio. Adesso la parola di Dio in questi tempi va di villaggio in villaggio, nazione in nazione, copre tutto il pianeta. Poi sta a ciascuno di interpretare com'è che vogliamo seguire Gesù, seduti in panca o dandosi da fare. Insomma, se voi volete mandare, pregare, chiedere al Signore, non fate quello che dico io, fate quello che dice il Signore. Se voi volete mandare una rappresentanza avamposto in qualche località del terzo mondo, di vostra scelta, praticamente allora avreste 2 rappresentanze, una in Germania e una nella zona che scegliete come rifugio, di modo che i fratelli abbiano la scelta. Qui non si spinge nessuno a rimanere o andare. Ok, cominciare dal pastore fino all'ultimo fratello nuovo arrivato, ognuno deve fare secondo la sua fede. Matteo 9:29. Quando ti fanno domande difficili, io rispondo sempre secondo la tua fede, fratello. Mai prende decisione che il pastore non deve prendere, ma che sono cose individuali. Per esempio, nel nostro caso, Dio ci ha mostrato il Sud America come terzo mondo. Siamo qui da 15 anni, qui ci sono 20 nazioni che parlano la stessa lingua, quindi un grandissimo vantaggio. Non c'è il problema degli immigrati islamici. E siamo qui da 15 anni e nel nostro caso è stata una scelta che Dio ha benedetto, ha confermato nel nostro caso. E comunque non lo dico a nessuno cosa devono fare, dove andare. Anche per la facilità di ottenere documenti qui in Sud America, nel caso di spostarsi da una nazione all'altra, qui gli europei sono molto ben visti, favoriti in tanti modi, quindi ti danno subito i documenti, un documento che sarebbe paragonato in Italia alla carta d'identità che si usava una volta. Con questa qui puoi già viaggiare di nazione in nazione. Io preferisco non chiedere la cittadinanza, perché lì dopo ci sono un sacco di regole annesse e connesse, preferisco rimanere solo residente, secondo me è meglio. Quindi i documenti qui in Sud America si ottengono molto facilmente, questo documento di residenza, che non è cittadinanza, è solo residenza, e con questo puoi spostarti dove vuoi. Appunto dicevo, ci sono circa 20 nazioni qui che parlano la stessa lingua, facilissimo spostarsi. Non è come andare dalla Turchia all'Iran, dall'Iran al Pakistan, dal Pakistan alla Libia, cambiano le lingue, le regole. Qui invece ci sono una ventina di nazioni che parlano spagnolo, solamente una, Brasile, parla portoghese, che è molto simile, come dire, italiano con lo spagnolo, ma anche più vicino ancora. E comunque in base alle profezie, la tribolazione e l'anticristo non verranno se prima non viene il crollo finanziario, seguito a ruota dal patto di 7 anni, come dice Daniele 9:27.
Ma pensi che alcuni pastori saranno chiamati a spostarsi, appunto per dare un esempio alle chiese, mentre altri pastori forse sono chiamati a rimanere in Europa e, anche a costo della loro vita, guidare le pecore durante la tribolazione?
Non è che c'è una regola per tutti, eh? Nel mio caso, il mio esempio è stato di abbandonare tutto come Abramo, e come Isacco, Giacobbe, come Davide che correva, andava, si spostava. Cioè, queste sono cose che ciascuno deve chiedere al Signore, non c'è una regola per tutti. Nel mio caso ho dovuto dare l'esempio. Io le pecorelle che avevo in Europa, io ho sempre addestrato le pecorelle ad essere autosufficienti. Alcune pecorelle le ho portate con me, sono venuto, uno di queste sei tu, Angela.
Sì,
che ti benedica.
Sì, grazie.
Benvenuta.
Ma mi ricordo anche a noi, quando siamo partiti 15 anni fa, è stato difficile staccarci dalla missione, che avevamo una missione meravigliosa in Est Europa, tante pecore, avevamo le nostre famiglie, era molto più facile rimanere.
È molto più comodo, anche il cappuccino era sempre caldo.
No, ma anche dico per il servizio per Gesù, che andava super bene lì.
Sì, l'evangelizzazione andava a gonfie vele, altro che, la vita era molto più comoda, anche da missionario, che cioè non sono mai stato troppo comodo, però era più comoda che viaggiare, cioè c'hai la cruna del lago, che il cammello deve passare. La cruna del lago sembra un po' l'aereo, no? Deve entrare, puoi portarti quello che ti permettono sull'aereo.
Sì.
E quindi 4 cianfrusaglie che ti serviranno, se c'hai soldi portali, li potrai investire come ti pare. C'è un limite sull'aereo, mi pare che puoi portare $10,000, ma se c'hai una casa, un terreno, questo dovrai spostarlo di banca in banca, insomma comunque lì non ci entro, quello ti arrangi tu e ti metti d'accordo con la tua banca, eccetera. Dimmi.
Dico che anche per noi è stato difficile lanciarci nello sconosciuto, metterci nelle mani di Dio, andare in un posto dove non sapevamo niente, non conoscevamo nessuno, ma l'abbiamo fatto appunto perché la nostra fede era basata sulle profezie. Sapevamo quello che sta avvenendo in Europa.
Sapevamo cosa veniva.
Quello è l'unico motivo.
E infatti è stato proprio così.
È l'unico motivo perché abbiamo fatto questo passo, che è stato difficile.
Sì, non perché era facile o difficile, è stato un po' difficile, certamente. Infatti tu dici, non ho paura della mia vita, ma vedi fratellino, io ti voglio bene, però voglio dire questo, non basterà essere pronti a dare la vita, perché questa persecuzione, questo tempo della fine non è come ai tempi di Babilonia che distrugge Israele, Assiria che distrugge le 10 tribù israeliane, Roma che distrugge Gerusalemme, non sarà così. La persecuzione che viene, fratellino, non è sufficiente essere disposti a morire, perché ci sarà anche un altro diavolo, un altro marchingegno satanico, cioè che si chiama il marchio della bestia, 666, mm-hmm. e che corromperà i nostri figli, corromperebbe, tenterebbe di corrompere i nostri figli, così come sono attaccati allo smartphone. Prova a togliere il computer, lo smartphone ai figli, non è facile. E il marchio della bestia sarà molto, molto più potente dello smartphone, potrei fare, virgolette, tutto, potrei fare, virgolette, miracoli tecnologici. Ci saranno figli che saranno tentati, non è facile, quindi conviene traslocarli quando sono giovani.
E anche le pecore, perché ci stiamo preoccupando per le pecore che rimangono indietro, anche loro saranno esposte al marchio della bestia, la chiesa sarà esposta.
Ma le pecore che rimangono indietro? Ciascuno, ognuno deve rendere conto di se stesso davanti a Dio, non è che io posso obbligare una pecora a rimanere o andare. Il Signore è venuto 3 anni e mezzo a predicare il Vangelo, chi mi ama mi segua, ma non ha obbligato nessuno, dice chi mi ama mi segua. Ecco, però lui, com'è che doveva seguirlo? Gesù andava di villaggio in villaggio e chi lo voleva seguire doveva andare insieme a lui, disse al giovane ricco abbandona i soldi dai poveri e seguimi. Ah sì, dove vai? Quale città? Aspetta che me lo scrivo. No, non lo so neanche io dove vado. Vado ovunque lo Spirito Santo mi guida. Quindi le tue pecore dovranno decidere come te. Ci siamo?
Sì, sì.
E allora non basta essere pronti a dare la vita per Gesù, non basta, perché ci sarà il marchio della bestia e ci saranno anche dei cristiani titubanti che magari non hanno ancora ricevuto la salvezza completamente. Saranno della categoria di Apocalisse 3:5. Che dice chi vince non sarà cancellato dal libro della vita. Se non vinci può essere cancellato. E un modo di non vincere, di perdere durante la tribolazione che viene, sarà di ricevere il marchio della bestia. Però, dice Apocalisse 14:9, ricevi il marchio, sei dannato per sempre, non c'è via di ritorno come certi falsi profeti del diavolo. Dico, prendi il marchio e poi ti penti. Magari sono figli del diavolo. Quei predicatori cristiani sono del diavolo. Non è vero che prendi il marchio e poi ti penti. Va bene? E allora devi considerare anche quello lì, perché cioè, rimanere senza paura della morte suona bene, suona benissimo, ma vi sarà il marchio del quale... Guarda, perché non lo leggi quella scrittura? Apocalisse 14:9-10.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce... Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Apocalisse 14, versi 9 e 10.
Quindi non è solo io sono disposto a morire qua e là, d'accordo, e quelli che sono 50-50, e quelli che sono titubanti se ricevono Gesù o no? Molti di questi qui saranno tentati a ricevere il marchio, alcuni lo riceveranno e andranno all'inferno. Per questo che Gesù dice, andiamo a Apocalisse 12, che Dio ci ha dato la protezione e non è rimanere in Germania, in Italia, di qua o di là, ma scoprire dove Dio ci vuole, ti vuole. Andiamo. Apocalisse 12:14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14.
Matteo 10:23. Vi perseguiterà in una città, fuggite in un'altra. La protezione non sarà io rimango qui, non ho paura di morire. Suona bene, ma quello può andare se... Può andare bene se si tratta di morire, la tua carne, il tuo corpo. Ma qui c'è il marchio della bestia. Il diavolo mette in un uncino per trascinare l'anima all'inferno.
Quindi non è che uno va via perché ha paura di morire, ma va via perché Dio lo guida di andare via. Però una domanda voglio farti. Credi che c'è un modo, qualche modo, che un pastore può proteggere le pecorelle del marchio che sta venendo?
E scappando. andando nel deserto, come la donna nel deserto. Apocalisse 12:14, Matteo 10:23, l'ho appena letto. Vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Questa è la protezione.
È l'unico modo di proteggere. No,
e che dove fare? Vuoi fare la guerra contro l'anticristo? Vai a comprare un carro armato di seconda mano, te lo piazzi nella cantina e spara. Stiamo scherzando?
No.
Come si proteggeva Gesù quando volevano ucciderlo? Scappava. Mm-hmm. E i discepoli scappavano. Leggi in Matteo, no, cos'era? Vai a Atti capitolo 8, verso 1, credo.
Atti 8, verso 1. E Saulo approvava la sua uccisione, e vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Atti 8, verso 1.
Ok, vai avanti lì dove dice portano il Vangelo e predicavano ovunque andavano.
Verso 4. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Atti 8, versi 1 e 4.
Ecco, la chiesa non fu distrutta perché scapparono.
Ah.
E anche lì ci sarà stato qualcuno che diceva ma qui stai abbandonando le pecore. Sì, però è così la storia. E le pecore alzano i tacchi anche loro. Ma loro sono troppo piccolini, non capiscono. E cosa devo fare io? Se la moglie di Lot era troppo piccolina per non capire che non doveva voltarsi a guardare a Sodoma, cosa devo fare io? Ma diventerà statua di sale, rimaniamo a Sodoma, così che non diventa sale. No, non è così la storia. Qui bisogna, ognuno deve fare secondo la sua fede.
Eppure questa domanda da parte di un pastore è molto giustificata. Cosa succederà con le pecore e chi le raggiungerà se io vado via? E anche noi ci siamo posto questa domanda, mi ricordo prima di uscire dall'Europa, perché avevamo tante persone molto preziose che stavano crescendo nello spirito e ci siamo chiesti cosa succederà con loro. E le altre pecore che sono smarrite, che potrebbero salvarsi se noi rimaniamo lì?
Siamo dovuti andare da Gesù per le risposte. Anche io ho passato per il tuo dilemma.
E ti ricordi cosa ha detto il Signore? Il Signore ci ha detto, io ho preparato per voi nell'altro posto, dall'altra parte, delle pecorelle che dovrete raggiungere e se voi non ci andate, chi le raggiungerà? È quello che il Signore ci ha detto, che ci sono pecore anche dall'altra parte da raggiungere. Infatti quando siamo venuti qui, il nostro ministero è molto molto aumentato.
Esploso. Anche l'evangelizzazione qui nelle strade, con le pecorelle locali, vediamo guarigioni in giro. Andiamo anche nelle chiese a evangelizzare, certamente.
È aumentato tanto, sì.
Insomma, quando il Signore si spostava da un villaggio all'altro, non credi che abbandonava delle pecore? Ovunque andava gli correvano dietro. Quando guariva spesso diceva, non lo dite a nessuno che vi ho guariti. Perché? Perché tutta la città veniva. E quando si spostava abbandonava tutte quelle pecore.
È vero, infatti.
Qualcuno direbbe, ma non è così la cosa, ci sono pecore dappertutto. Una cosa che un cristiano, un missionario a cuore pieno non gli mancheranno mai, saranno le pecore da evangelizzare. Dipende dal cuore pieno, non è che dipende, qui ci sono le pecore, là no. Gesù ha trovato pecore anche un po' in un posto di capre come Israele. Quando vai Luca 4, 42, 43.
Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. E queste erano veramente pecore allora.
Hai capito? A te non ti vogliono fare andare, ma neanche a Gesù lo volevano che se ne andasse.
Verso 43. Ma Gesù disse loro, anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Luca 4, da 42 a 44.
Cioè, è la mentalità della chiesianità. La chiesianità che dice adesso io ho un gruppo di 10, 20, 50, 100 pecore, adesso mi costruiamo qui un tabernacolo, uno per te, uno per Elia, uno per Mosè, della storia. Adesso costruiamo una chiesa pentecostale, battista, cattolica, quello che è, e qui ci moriremo. Qui, caro mio, siamo arrivati al nostro... No, non è così la cosa. Non è così. Ha detto Gesù, no, devo andare in altre città, non posso rimanere qui a imboccarvi col cucchiaino, il cibo, tutti i giorni. Dovete alzarvi dal di dietro, alzarvi dalle panche che già sono abbastanza calde e anche voi dovete portare Gesù dappertutto. Quindi in un certo senso, se posso azzardare un'opinione, devi fare come Gesù, quindi andare a cercare altre pecore. Noi l'abbiamo fatto, qui funziona, ci sono pecore qui, ok, hanno un colore diverso, sono più scuri, parlano un'altra lingua, eccetera, è un po' più difficile che dobbiamo imparare la lingua, e non è così difficile nel nostro caso qui, assomiglia molto all'italiano nel nostro caso, dipende da dove vorrete andare, va bene? Ecco, quindi...
Eppure non sappiamo se è volontà di Dio per lui, perché come ha detto anche lì in Germania ci sono persone nuove che si convertono e sappiamo che Germania è un campo di missione difficile.
Sì,
anche lui lo dice.
A dire poco.
Con fatica però si salvano, quindi qualcuno deve farlo anche lì.
Questo io non gli dico cosa deve fare. Io ho detto al tuo posto, io manderei una squadra in avanti scoperta nel luogo di tua scelta a fare una base. Queste persone potranno andare avanti e indietro e via. E poi chi vuole va e chi non vuole non va, tutto lì. Gesù non forza nessuno. Mm-hmm. Che nel mio caso ho pregato e queste sono le scritture che ho ricevuto. Va bene, nel nome di Gesù.
Amen.
Allora guarda, io penso che questo è il fulcro del messaggio. Se ti serve un'altra informazione che nel nostro piccolo possiamo aiutarvi, scriveteci, vi risponderemo con piacere. Guarda, qualche scrittura... Per voi andiamo a Salmi 31, al 20.
Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda, al riparo dalla maldicenza. Salmi 31, verso 20.
Capito? Dobbiamo andare lontano dalla bestia che sorgerà in Europa. Queste scritture, io le interpreto così, poi ognuno. Salmo 32, andiamo lì. Verso 7.
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di libazione. Salmi 32, verso 7.
Salmo 52, 8. Abbiamo letto, tu sei il mio rifugio. Il Signore ha il suo rifugio, ma ognuno deve scoprire dov'è.
Ma io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Salmo 52, verso 8.
Alleluia, quindi il Signore ha il nostro rifugio. Non sarà dove vogliamo noi, dove il cappuccino è più caldo, dove la vita è più comoda, o dove abbiamo le nostre pecore. Va bene? Sarà dove Dio vorrà. E quando Dio ci guida in un posto, non è perché l'edificio è più grande, la panca è più comoda, no, perché... È il posto che lui ha scelto dove dobbiamo offrire un Isacco, sacrificare un figlio, nel caso di Abramo. Quando Gesù andava di città in città, di villaggio in villaggio, doveva abbandonare il posto dove dormiva, lì c'era una famiglia che l'aveva accolto, ha dato le stanze, i letti, tutto quanto, il cibo, va in un altro villaggio, non c'è quello. Non c'è quello. Luca 9 dice il figlio dell'uomo non ha dove appoggiare il capo, il suo cuscino era una pietra. Quindi non era facile per Gesù andare di villaggio in villaggio. Ci siamo?
Sì.
Guarda, prego per te, fratello, per te e la tua dolcissima moglie. Che il Signore vi benedica, vi protegga, vi guidi a non seguire le opinioni degli uomini, a non ascoltare le paure degli uomini. Va bene, ma ascoltare Gesù. E quando Gesù ti guida... Ci saranno 50 persone contro. Perché? Perché Gesù sta guidando te, non sta guidando i 50. Il leader, la guida, riceve il messaggio di Gesù, ma nessun altro. Non c'è nessun altro nella sua chiesa. A me mi capita sempre qui nella missione che ricevo cose da Dio che nessuno né la capiscono e neanche gli interessa farlo, perché anche a volte ci sono coinvolti dei sacrifici. Però dopo io ho pregato, ripregato, riconfermato, mi impunto e dico no, questo si è mostrato a me e basta, ognuno faccia quello che vuole. Questo. E di solito la mia missione qua mi segue perché io sono il piccolo leader qua e loro mi seguono perché vedono che sempre il Signore benedice queste cose. Adesso hanno fiducia, gloria, gloria a Dio. Chi non ti segue, lasciali andare. Quando Lot non seguiva più Abramo in Genesi capitolo 13, niente, Abramo da una parte e Lot dall'altra. I Lot, i vari Lot, vanno sempre dove l'erba è più verde. Nel caso di Lot, l'erba più verde era nella zona di Sodoma e Gomorra. Leggelo, Genesi 13. Giusto, Angelina?
Amen.
Allora, Signore, ti benedica, ti guidi, ti protegga, ti dia la forza, ti dia l'unzione, ti dia il coraggio di dire: questo mi ha detto il Signore, voi fate quello che volete. E assicurati che sia stata dal Signore. Torna dal Signore in ginocchio, disperato, e casomai aspetta qualche giorno. Se in continuazione il messaggio è lo stesso, e allora io al tuo posto andrei davanti alla Chiesa e dire: questo mi ha mostrato il Signore. Va bene, saranno d'accordo, no? Questo mi ha mostrato il Signore e questo io farò. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Adesso andiamo in Ungheria e vediamo cosa è successo dopo le elezioni, perché Viktor Orbán era una grande voce in Europa che si opponeva alle idee di Bruxelles, però con le elezioni della settimana passata Viktor Orbán ha perso le elezioni e questa nuova figura appare sulla scena politica, Péter Magyar. E cosa cambierà? Perché Bruxelles ha gioito tanto quando Orbán ha perso e questo è stato eletto, ma pensi che cambierà lo statuto dell'Ungheria, che fino adesso dicevamo che è un potenziale paese di rifugio? Penso che non lo è più.
Allora, tu che sei ungherese, com'è che si dice il suo nome?
Péter Magyar.
Magyar?
Magyar.
Magyar.
Magyar. Magyar significa ungherese.
Ah sì?
Sì, è quello che significa Magyar. Magyar Ország, Ungheria. Magyar Ország. Magyar significa ungherese.
Magyar. Magyar o Magyar?
Magyar.
Magyar. Magyar. Era perché sentivo parlare giornalisti a televisione e non sapevano come pronunciarlo. Almeno io qui ho il vantaggio che c'ho qui un ungherese qua. Allora, in due parole, cos'è che chiedevi tu?
Cosa succederà con l'Ungheria, che fino adesso con la protezione di Orbán era un paese di rifugio perché Orbán respingeva gli immigrati, le teologie gender, le perversioni, era cristiano, si
proclamava. Cosa succederà? Senti, perché non leggi poi i giornali?
Euronews dice: Ungheria, Magyar promette di sbloccare i fondi UE e parla dell'Italia.
Cioè fondi che l'UE, Bruxelles, aveva bloccato perché non gli piaceva Orbán. Adesso lui arriva col sorriso e sblocca tutto. Prossimo giornale.
Sì, ma per sbloccarli dovrà accontentare Bruxelles.
Certo, infatti...
E cosa succede allora?
Infatti ha già cambiato la politica e adesso contro l'Ucraina è diventata a favore dell'Ucraina adesso. Per adesso.
Oh oh.
Va bene? E poi qui c'è una foto del partito nel Parlamento che ha vinto. E poi qui, guarda, c'è un'interessante foto che ho preso da un video. Allora, così dice: Ungheria, doccia fredda per la Schlein,
sì.
Magyar elogia Meloni, Orbán cade, ma la sinistra sparisce. Quindi questo qui è un uomo di destra,
sì.
E quindi un po' è contro le sinistre europee, insomma, l'Europa è tutta di sinistra, hanno maggioranza. E allora cioè, sarebbe un amico di Meloni questo qua, insomma, doccia fredda. E qui c'è i punti del programma, qui c'è un programma molto interessante, che mostra la sua politica. Ecco, ho pensato che questo era interessante studiarlo un pochino. E dice: i punti del programma del nuovo premier ungherese. Allora, ed è molto interessante i suoi punti del programma, che ti mostrano un po' come la pensa lui. Allora, sicurezza interna, ronde. Sai le ronde che sono contro il crimine, contro gli immigrati, contro le cose. Cioè, un programma di destra. Che le sinistre odiano questo, no? Perché loro vogliono il caos, vogliono la confusione. No? Uh-huh. E immigrazione, e dice, tolleranza zero. ripristino frontiere, cioè non passano, immigrati non passano. Mm-hmm. E no quote UE, cosa sono le quote UE? Che a Bruxelles loro vogliono smistare gli immigrati, cioè prima li invitano a venire a valanga, adesso che sono arrivati non li vogliono più. E loro vogliono le quote, cioè ogni nazione deve prendersi una percentuale di immigrati.
Capito.
E questo qua dice no, nessuna quota, non ne vogliamo di immigrati.
Continua la politica di Orban.
Continua la politica di Orban.
Riguardo agli immigrati.
Riguardo agli immigrati. E solamente che ha cambiato, volente o nolente, o per farsi eleggere, non lo sappiamo, ha cambiato la politica di Orban, che era contro l'Ucraina, perché sai, Zelensky arraffa tutto, lui quando va in giro la prima cosa che fa ti toglie il portafoglio, no? E allora praticamente lui ha fatto o per finta o non per finta, insomma ha detto adesso sì, adesso possiamo sbloccare i soldi per Zelensky, dategli i soldi, adesso arriveranno un sacco di soldi dall'UE, in teoria, lui dice, va bene? Mm-hmm. Ecco.
Quindi l'Ungheria... Rimane di destra.
Sì, rimane di destra e da tutte le apparenze non è esattamente pro-bruxelliana, da tutte le apparenze no. Uh-huh. E un po', non troppo. Quindi io direi su questo tipo qua è bene mettergli un grande punto interrogativo, non sappiamo. Questo è un po'...
Per adesso sì.
È un po' una mina vagante, che si può svegliarsi e diventare uguale a Orban o peggio. Adesso l'importante era farsi eleggere, si è fatto eleggere, adesso vedremo.
Ti leggo una domanda da parte di Michela.
Sì.
Cari fratelli e sorelle, vi scrivo per chiedervi se Peter Mojor potrebbe essere l'anticristo insorto?
Allora si dice, cioè in italiano questo lo leggono Peter Magyar, e tu lo pronunci?
Peter Mojor.
Peter Magyar. Adesso io anch'io prendo l'accento ungherese.
Magari.
So sempre io però. Come magari?
Da alcune ricerche non risulterebbe un uomo di potere, ma un avvocato che ha scalato il potere grazie alla moglie. Inoltre chiedo se dalle antiche cartine geografiche la terra di Magog, identificata come estremo nord in Ezechiele, quindi la Russia, potrebbe comprendere l'Ungheria? Non tanto per la geografia moderna, ma perché storicamente è considerata la patria dei discendenti di quelle popolazioni settentrionali descritte dal profeta. So che identificheremo l'anticristo con la firma del patto di 7 anni, ma mi chiedevo se anche per voi questa nuova figura potrebbe essere l'impostore. Vi abbraccio forte, Dio vi benedica sempre, vi voglio bene, Michela.
Quindi lei si sta chiedendo se questo può essere l'anticristo, in poche parole.
Sì.
Ma io dico perché mai? Per quale motivo, dico io,
ma è una
dovrebbe
figura,
essere l'anticristo? Perché?
È una figura apparsa da from nowhere.
È apparsa dal nulla?
Sì, cioè non è un politico con carriera che si è formato dei seguaci, è apparso dal nulla, come Michela dice, sulla carriera della moglie, che adesso sono divorziati, è apparso così velocemente, cioè come dice nella profezia di Daniele, un uomo con poca potere. Con poca gente, così sì. È apparso questo.
No. Cioè, ogni volta che qualcuno c'è un nuovo leader da qualche parte, c'è qualcuno che pensa che sia l'anticristo. E sempre. Non dovete, ogni volta che vedete un nuovo nome, una nuova faccia, ecco, questo può essere l'anticristo. No. Per me Magyar non è affatto l'anticristo, ok? Questo,
perché no?
Ma perché innanzitutto viene dall'Ungheria che non è Magog. Che lei dice, guardiamo le cartine antiche, se per caso l'Ungheria era parte della Russia, beh, non risulta. L'Ucraina era parte della Russia, infatti la Russia è nata nell'Ucraina. E quindi dice che la Bibbia dice che viene da Magog, Russia, e quindi non Ungheria. Io non vedo come l'Ungheria può essere parte di Magog. Quindi la Russia non gli ha neanche mandato le sue congratulazioni per essere stato eletto. E quindi non lo vedo come capo di Magog questo qua.
Ma gli ungheresi sono un popolo di origine dalla regione degli Monti Urali, dalla Russia, cioè dalla Russia centro-nord, quindi da Magog. L'anticristo non potrebbe essere un ungherese?
No, per me no.
Anche se oggi la geografia, come dice Michela, non comprende l'Ungheria, non fa parte di Magog, però visto che vengono da quella zona, che arrivano dagli monti Urali, non potrebbe essere l'anticristo ungherese?
Ma tu dici che, stai dicendo tu, gli ungheresi sono nati nella zona degli Urali.
Sì.
Va bene, saranno nati là, ma adesso non sono parte di Magog.
Okay.
Va bene, adesso si sono formate in modo diverso, quindi sarebbe una forzatura dire che l'Ungheria è parte di Magog, come lo vedo io. Comunque in Italia le sinistre stanno cantando vittoria.
Perché?
Perché,
questo è di destra.
Perché loro non potevano sopportare Orbán, okay, perché era, sì, di destra.
And they couldn't get rid of him for 16 years.
Per 16, sì, è vero, è 16 anni che lui è il presidente dell'Ungheria e non riuscivano a liberarsi. Finalmente è arrivato uno.
Perché Orbán è stato rieletto 5 volte.
Sì, 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 sì. Ma è presto per questo, presto dire questo, presto per definire questo leader, per il fatto che Magyar è ancora più a destra di Orbán, come si dice, come leggiamo dappertutto. Infatti sulla immigrazione Magyar continua sulla stessa politica di Orbán e ci potrebbero essere delle sorprese, perché la politica è la stessa, è solo che ha un viso nuovo, parla un linguaggio diverso e hanno votato per lui. Infatti la van der Leyen è andato davanti ai suoi microfoni e ha detto chiaro che lo terranno d'occhio e che se non riga diritto gli taglieranno i fondi all'Ungheria. Cioè, capito come la mafia di Bruxelles, come ragionano? Comunque vedremo, infatti. Credo che per ora bisogna mettere un gran punto interrogativo su Magyar. Va,
sì,
bene?
Sì, sì, sì.
Va bene, va bene, io non ho altro da dire.
Facciamo come von der Leyen, lo teniamo d'occhio.
No, non come von der Leyen, eh?
Non come lei.
Che quella lì è una filona.
Sì, va bene.
Caro mio.
Va, sì, bene,
sì,
grazie.
Non, io non voglio dire altro, mi fermo qui. Che ore sono? Fermiamo anche il programma?
Penso di sì.
Allora, penso, preghiamo, sì, per i fratelli, li benediciamo.
Grazie, Signore.
Nel nome, sì, di Gesù Cristo. Il Signore sia con voi, fratelli, la benedizione del Signore su di voi, che possa scendere come manna del cielo, la benedizione di Gesù. Mentre ubbidiamo, mentre cerchiamo Gesù, mentre ci volgiamo verso il Signore, Signore, ci volgiamo verso di te. Sei il nostro Dio, sei il nostro Salvatore. Sei la nostra benedizione e noi ti benediciamo, Gesù. Alleluia. Siate benedetti.
Amen.
Fino a domani.
Grazie, Gesù.
E oltre. Comunque domani ci incontreremo ancora dal vivo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.
Amen. Gloria a Dio. Amen.
Alleluia. Grazie, Gesù. Alleluia, Angela.
Alleluia e grazie fratelli per la vostra partecipazione e i vostri commenti, che è sempre interessante conoscere quello che pensate. Quindi continuate a,
sì,
scrivere. Interagire,
sì, sì,
con noi.
Quello che avete nel cuore mettetelo giù, che qua non c'è nessun problema. Siamo abituati a complimenti e critiche.
No, ma è anche normale che non la pensiamo lo stesso in ogni cosa, no?
Ma non siamo stati creati per pensare, ecco, allo stesso modo.
Ecco.
Capito? Anche in una coppia sposata che sono felici, felicissimi, le opinioni sono diverse, devono essere diverse. Perché chi vuole una moglie che dice sì, 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 io non ce l'ho una moglie così, non dice sempre di sì. E neanche deve essere, neanche dovrebbe esserlo. La moglie è, diciamo, è l'angelo di Dio per aiutare il marito, sì, però anche non avere paura di fare una critica costruttiva da una parte e dall'altra. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Ciao fratelli, vi abbracciamo tanto. Ciao a tutti.
Alleluia.
Vidi quando l'agnello ha perso il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli uscì fuori come vincitore e per per vincere. Quando egli ha perso il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando egli ha perso il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: un chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orso per un denaro, e non danneggiare nell'olio nel vino. Quando egli ha perso il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Ades, e fu loro data potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la morte, mediante le fiere della terra.
Il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che se il santo è il verace a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra.
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi, quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia.
Resistere.